Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi? Tutta l'Italia.
Bene, ci siamo. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Ciao Giorgio, ciao Andrea regia. E ciao a tutta la squadra, Lucio Marinucci, Daniele Roselli e Francesco Dringali.
Bene, bene. Caro Stefano, ci siamo per questo pomeriggio di Maracanà. Adesso ripartiamo assolutamente da ieri sera. Dalla vittoria dell'Inter. Bella vittoria dell'Inter. Adesso voglio subito sentire un po' il vostro pensiero, perché insieme a te Stefano c'è anche il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao a tutti.
E poi con molto piacere Umberto Zappelloni. Ciao Umberto, ben trovato.
Ciao Umberto.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Allora, partiamo subito un pensiero su questa vittoria dell'Inter. Vittoria, come hai detto tu, comunque convincente, con dei cambi.
Convincente sul piano della gestione del momento. Perché io credo che l'Inter abbia vinto una partita e ipotecato la qualificazione ai quarti di finale, e giocando con un'umiltà, vuol dire che ha fatto vedere in campo, con una compattezza, con tante problematiche, assenze, giocatori top che non sono in grande forma, però l'ha portata a casa. Ci potevano essere delle insidie da parte del Feyenoord, però insomma ho contato due occasioni del Feyenoord, poi ho visto un Inter che è stata sul pezzo, come tra l'altro era stata a Napoli, ha fatto due partite difensive gigantesche.
Beh, la miglior difesa in Champions League.
Esatto, un solo gol subito in 9 partite disputate.
In Europa è la squadra che ha fatto più clean sheet.
Certifica la forza di una squadra. Esprime un valore. Un valore importante in Europa. Io non ti so dire dove andrà a finire l'avventura europea dell'Inter. Però è innegabile che questa squadra abbia quello, insomma, una forza che poi è un po' il prodotto degli anni del lavoro di Inzaghi. Che l'ho visto un po' contiano anche fisicamente, più aggressivo, più partecipativo, quindi io l'avevo visto anche così al Maradona, e questo lascia ben sperare per questo finale di stagione. Aggiungo e concludo che fino a, credo, alla ritorno in semifinale di Coppa d'Italia col Milan, le valigie saranno tutti i viaggettini piccoli, cioè? Bergamo, Parma, trasferte, Monaco di Baviera probabilmente, quindi è tutta Milano. Molto Milano e vicino Parma, Bergamo, Cagliari forse l'ultima.
Sei andato a vedere pure i viaggi.
Attenzione allo stellone di Inzaghi, ecco questo.
Ecco dove volevi arrivare. Hai capito, sì, Ravezzani, dove voleva arrivare lui.
Dunque,
allo stellone di
ieri Inzaghi, 10 lode Inzaghi.
Fabio, vengo da te, ha visto lo stellone
Consentimi un piccolo inciso. Io tutte le volte che mi collego con voi mi fa molto piacere, sì, chiaro. Ho un leggero dolore prima di entrare in onda,
perché
c'è questo promo che è un anacoluto. Per interagire con TMV Radio è semplice. No, o interagire con TMV Radio è semplice, oppure per interagire chiama, hai capito?
Va bene.
Questo piccolo anacoluto.
Lo faccio cambiare, va bene.
Una leggera fitta, hai capito? Ecco, te lo devo dire perché sono anni.
Hai fatto bene.
Questa volta rimango un po' così. No, ma è un piccolo,
lo dirò subito. Va bene.
Siete così bravi. Beh,
ma sai, i dettagli sono importanti, eh? I dettagli sono importanti. Fanno la differenza.
Parte, vai. Condivido tutto, però con Stefano non riuscirò mai a andare d'accordo fino in fondo.
Meglio così.
Siamo molto contenti di questo.
No, perché voglio dire, tutto bello quello che dice, poi magari l'Inter esce la prossima col Bayern e saremo qui a dire però questa era squadra stanca, si era visto, eccetera. Cioè, ma Stefano fa giustamente il lavoro che facciamo noi, esaltiamo la squadra delle vittorie e poi la critichiamo nel conflitto. Quindi non dice niente di strano. Io ancora ho paura che l'Inter attuale sia distante da quella che io adoravo l'anno scorso come espressione di gioco, come intensità. Poi, siccome, come diceva il mio amico Cesare Maldini, e dice anche Ancelotti, dammi un centravanti che segna, un portiere che para, no? Certo che se i due lì, guarda caso, Thuram e Lautaro, ti fanno gol 2-0 e non si discute più. Una grande parte della crisetta dell'Inter che abbiamo visto nelle scorse settimane e anche un po' all'inizio della stagione era dovuta al fatto che Lautaro non la prendeva mai, quindi questa è una grande garanzia. Ho visto però ancora una squadra non brillantissima, aveva un sacco di assenze, e chiudo, non è detto che per una squadra stanca certe assenze non siano una benedizione, perché a mio avviso Inzaghi, che è troppo conservativo in certe sue scelte, o ha il coraggio di cambiare un po' quel centrocampo lì che è tanto chilometrato e che ha anche una grafica elevata, oppure rischia poi di non ottenere certi risultati. Guarda caso l'Inter comunque è stata bene in campo anche con Aslani e Zielinski, due che la prima squadra avevano poco o niente.
Umberto Zappelloni.
Beh, quella che stiamo vedendo adesso non è sicuramente la migliore Inter della stagione. È un Inter che ha molti giocatori infortunati, molti assenti, molti giocatori magari stanchi, però è un Inter che continua a fare il risultato, perché è dentro in tutte le competizioni a cui partecipa, e questo è un dato di fatto. Quindi io mi sorprendo sempre quando molti tifosi nerazzurri attaccano Inzaghi, magari perché ha perso un derby come l'andata, perché ha perso una supercoppa, perché non fa risultato, perché poi alla fine lui riesce sempre ad arrivare quasi sempre in fondo. Certo, è vero, due anni fa ha perso quello scudetto clamoroso contro il Milan, però mi sembra che anche quest'anno stia gestendo nel modo migliore la squadra. Certo, adesso arriva il momento cui, il momento in cui devi ritrovare la forma, devi poi superare probabilmente il Bayern per andare avanti in Europa, devi sorpassare il Milan, forse più facile, visto il momento della squadra rossonera in Coppa Italia. Il campionato forse in questo momento, nonostante l'Inter sia lì davanti, è più complicato, perché il Napoli mi sembra che abbia dei mesi più leggeri rispetto all'Inter, quindi possa concentrarsi su quello, e adesso che ha ritrovato un po' col pareggio contro l'Inter il giusto passo, può forse avere qualcosa in più. Però l'Inter è lì, e l'Inter quest'anno in Europa può veramente arrivare tra le quattro.
Umberto, posso chiedervi,
può succedere di tutto.
Ti chiedo una cosa a te, che poi ricomincio il giro, perché comunque è una squadra che sta su tre fronti, come hai sottolineato tu, e può, diciamo, giocarsi le sue possibilità. Ha la migliore difesa in Champions League, ha preso un solo gol. Lì davanti c'è una coppia che comunque funziona molto bene, mi riferisco a Lautaro insieme a Thuram. Ieri Inzaghi nel post partita comunque ha detto: beh, siamo in competizione su tre fronti, perché insomma non pensare di arrivare, ecco, allora sai, poi siamo lì, no? Sto triplete si può fare o non si può fare? È una squadra che può fare una impresa di questo tipo oppure no? Perché gli manca che cosa?
No, gli manca, bisogna fare il conto con gli avversari, insomma, per arrivare a fare il triplete. No, non è che deve eruttare un vulcano anche quest'anno e fare in modo che le squadre arrivano in pullman a giocare a Milano. Diciamo che in campionato hai il Napoli che ha qualcosa in più. In Europa, se arrivi tra le quattro, poi se in quel mese tu sei al massimo della forma, ce la puoi anche fare. Poi lì subentra anche magari un fischio arbitrale, un palo, un po' di fortuna può subentrare, insomma. Nell'anno del triplete l'Inter non aveva dominato, però col Chelsea e poi col Barcellona le sue partite l'aveva portate a casa, anche perché lo stellone l'aveva aiutato. Per cui è un Inter che è in corsa su tutto, certo, ci sono un paio di avversari che sono pericolosi, però io insomma, la vedo io. Poi quest'anno i tifosi più accaniti nerazzurri dicono che possono addirittura arrivare al poker, perché poi c'è il campionato del mondo in estate. Insomma, sì, sai, possono addirittura esagerare.
Ah, è vero, vedi, quello me l'ha sfuggito, perché è un altro di quegli impegni che seguiremo poi, no? Stefano, tu che dici? Può fare un'impresa di questo tipo, oppure più campionato e Coppa Italia, Champions un po' più difficile, non so.
Molto difficile, insomma.
Molto difficile.
Non sa venire, però ieri ti ho risposto di no e riconfermo il no, nonostante questo 2-0 contro il Feyenoord. Dopo abbiamo visto che cosa sono stati Feyenoord e PSV. Grandi rimpianti per mia Juventus, due figuracce, insomma.
Anche l'Atalanta?
Anche l'Atalanta, sì. Tre figuracce.
Tre.
No, perché sai, quando poi noi analizziamo l'avversario, però il calcio 3-1, 7-1, no?
Però ogni partita è una storia, sì.
Sì, sì.
Questo bisogna dire.
No, dai. Tre figuracce.
Quindi tu dici triplete no?
Lo difficile. Scusi.
Difficile.
Però mi ripeto, è vero quello che dice Fabio, rispetto alla sua opinione, del suo punto di vista, però in questo momento giocare con quel tipo di compattezza, con quella difficoltà di non avere giocatori grandi giocatori a disposizione e giocatori al top, mi è piaciuta molto la gestione dell'Inter. Poi attenzione, perché ripeto, le valigie saranno leggere, insomma, trolli piccoli, no? Da 2 kg, 3 kg. Ti porti a Parma, che fai? Prendi il pullman, non lo so, ci vai pure anche in macchina. Ho fatto una battuta, però.
In macchina ama viaggiare molto ora.
Monaco di Baviera pure non è distante.
Magari li accompagni.
E poi che c'è? C'è il Cagliari. però poi subito dopo c'hai San Siro, tutto San Siro dintorni. Tu non hai sottovalutato questo?
No, io non so, guardi, devo dire, non sono arrivato a pensare.
Quindi c'è uno
viaggi.
Stellone in agguato che
penso
si può accendere da un momento
capito,
all'altro.
Penso che sono tanti.
Poi se non sarà così,
Fabio,
saremo qui.
Si può fare il triplete, sì o no? È una squadra che lo può fare oppure no?
Ma penso quello che hanno detto i colleghi prima, cioè ci vuole tanto stellone. Conte direbbe ci vuole tanto stellini. E non mi pare che sia la squadra che ha le caratteristiche per fare qualcosa di questo genere, a meno di una serie di congiunzioni astrali imprevedibili che sono la nostra fortuna, ma direi proprio di no. È una squadra, io rimango ancorato a questa definizione, è una squadra che sta un po' planando l'Inter rispetto a un anno fa, forse anche rispetto a due anni fa, e rimane una squadra importante. Ha battuto Feyenoord, che era la Cenerentola di questi ottavi. È stato uno scandalo che il Milan non l'abbia, il povero Milan di quest'anno, il Milan di quest'anno. Quindi ecco, non trarrei delle conclusioni su un 2-0 contro il Feyenoord. Se mi avessi detto ha battuto il Paris Saint-Germain, allora avrei qualche elemento in più. Io sarei molto cauto in questo momento, anche se è giusto celebrare la vittoria, ci mancherebbe.
No, ci sono dei numeri che io quando vedo a livello difensivo quei numeri lì sono dei numeri importanti. Adesso che possa sbracare clamorosamente, no, però ha ragione Fabio quando dice ci sono ancora degli avversari.
Certo,
da quella parte c'è il Bayern Monaco, c'è il Barcellona,
poi c'è il Monaco di Davide alla finale.
Sì,
due scoglioni.
Quelle sono
con ritorno a Milano, però
sono sicuramente sì.
Torna a San Siro.
Sempre ritornando al discorso delle
valigie. Saremo qui vigili a vedere un attimo cosa combinerà Inzaghi.
Chi ha
però
più rimpianti allora, vi chiedo, guardando le avversarie che poi hanno eliminato le italiane, Zappelloni, chi deve avere più rimpianti?
Tutte devono avere dei rimpianti, perché tutte hanno buttato via delle occasioni enormi. Dai, bisogna essere sinceri, è stato clamoroso come Milan, Atalanta e Juve non abbiano passato il turno, perché sinceramente avevano tutte le possibilità per farlo.
Vero.
Io credo che il suicidio vero sia stato quello del Milan. Il Milan è riuscito a buttare via la Champions due volte di fila, prima a Zagabria e poi nel doppio confronto col Feyenoord, quello è clamoroso. Insomma, la Juve, se vai a vedere il risultato di chi l'ha buttata fuori, è terrificante quel 7-1, è pesante. Ma la stessa Atalanta, sinceramente, partiva favorita in cui ha buttato via una grande occasione, per cui tutte e tre devono guardarsi un po' la coscienza, perché hanno buttato via un'occasione e dei soldi importanti.
Fabio Ravezzani?
Sì, è così.
Il Milan però c'è la sensazione proprio che abbia buttato proprio quella.
Ma il Milan si è suicidato. Sì, sì. Io credo che, ecco, sai, ci sta che il PSV possa essere comunque una squadra che in campionato in Olanda sta andando bene, a differenza del Feyenoord. Ci sta che il Bruges faccia la partita della vita, anche se, non lo so, io li ho visti correre tanto, forse anche troppo, però vabbè, è un mio cattivo pensiero. Ma che tu giochi contro una squadra in disarmo, a cui hai tolto il miglior calciatore, che ha appena cambiato l'allenatore, che ha interim, vai lì, riesci a pareggiare, a perdere una partita lì che dovevi, non dico dominare, ma arrivi in casa, dopo 40 secondi passi sull'1-0 e riesci a farti eliminare, devi essere proprio un fuori classe. Questa è una squadra meravigliosa,
sì,
una super squadra, hai capito? Perché è di quelle delle prestazioni che rimangono nella leggenda, purtroppo in negativo, ma quest'anno del Milan, io penso che i milanisti se lo ricorderanno per tutta la vita.
Sì, è vero. Ma Fabio, ma siccome sto leggendo molto sul direttore sportivo, c'è chi parla di Paratici, ma anche di Tare, sembra che ci sia veramente un testa a testa tra questi due. Cosa ti risulta? Quale potrebbe essere la scelta?
No, onestamente non ho informazioni, cioè so quello che si scrive, Tare in vantaggio, eccetera. Io da osservatore mi permetto di dire che Iglita non conosco né Tare né Paratici, no? Quindi
sì,
sgombriamo il campo da simpatia e antipatia. Dati alla mano, Iglitare è riuscito a fare una squadra, a fare grande una squadra spendendo poco, cioè la Lazio, e dati alla mano Paratici è riuscito a fare piccola una squadra spendendo molto, che è la Juve. Quindi così, vedendo la storia dei due, non avrei dubbi. Poi magari entrano nel Milan altre dinamiche molto americane, molto particolari. C'è sicuramente da parte di entrambi un passato a volte un po' discusso, no? Mettiamola così. Paratic tuttora risulta essere squalificato fino al 10 luglio. Però ecco, se dovessi dirmi a occhi chiusi, con la strategia che ha il Milan, la necessità che ha il Milan sempre di chiudere in attivo il bilancio, non avrei dubbi su Tare.
Tu dici Tare potrebbe essere come profilo in questa situazione, potrebbe andare meglio, no? tra i due. Siete d'accordo, Stefano Impallomeni, qua su questa valutazione?
Ma ieri abbiamo parlato in maniera molto più ampia del Milan, sì. In cui ci sono tante cose che vanno sistemate. Può venire pure, non lo so, il più grande direttore sportivo del mondo. Io credo che i problemi del Milan siano altri. Bisogna vedere in che condizioni poi potrà lavorare il Tare o il Paratici della situazione.
Dici, dipende sempre da questo, sì.
Dipende dal ruolo di Ibra, dipende dai calciatori, dai cosiddetti leader.
Scusate di interrompo, poi vi devo salutare.
Sì.
Io ricordo quella intercettazione nell'inchiesta sulla Juventus, che sì. Poi semi-abortita, quella del plusvalenza, insomma, ci sarebbero tante cose da dire. In cui c'è un dirigente della Juventus che dice all'altro: ormai diamo 3 milioni di euro anche ai cani, te la ricordi? La
come no, come no.
E quello era Paratici, che dava, cioè era la Juve di Paratici, lascia stare che poi lui è stato sostituito in cosa, però insomma quello era il frutto della politica dissennata di Andrea Agnelli e Paratici alla ricerca di una supremazia europea che era probabilmente una... Ora, che improvvisamente, poi Paratici va in Inghilterra e anche lì fa male al Tottenham.
Sì, sì.
Fa male. Quindi, se questo
dove
è...
c'erano anche più soldi, possiamo dire, Fabio, no? Esatto. A disposizione.
Se questa è la storia di... Ma ti ripeto, ma non lo dico...
Ma io sono d'accordo con te, lo sai.
Mondo. Fai 2+2, dice, chi lo piglia al Milan? Auguri.
No, no. Senti, Fabio, visto che ci stai lasciando, ti chiedo solo una cosa, poi senti Umberto. E su Italiano questo nome viene accostato al Milan. Tu come la vedi?
Italiano. allora perché non De Zerbi se uno vuole andare fino in fondo?
Sì, c'è anche lui, però ho letto che Italiano pure potrebbe rientrare nelle valutazioni.
Allora, secondo me il tipo di allenatore,
questi allenatori qua piacciono a Tare, te lo dico, questi tipi di allenatori qua, ecco, possono piacere a Tare.
Sono allenatori ideali per squadre che non hanno giocatori di grande personalità, di grande spessore, di grande curriculum, quindi per giocatori plasmabili. Secondo me sono allenatori fantastici per una squadra che magari vuole passare dal sesto, settimo posto al terzo, quarto. Li considero allenatori pericolosi quando devono gestire calciatori di grande prestigio, grande personalità. Ora, se il Milan vuole mettersi in questa dimensione, e non lo escludo, cioè avere una serie di calciatori sempre presi un po' così con 20 milioni di euro in giro per l'Europa da affermare, poi quando costano troppo o quando chiedono troppi soldi di stipendio li rivende, ne compra altri, ci fa la plusvalenza, allora va benissimo se questa dimensione del Milan. Devi però partire dal presupposto che devi avere un pubblico abituato a vedere squadre capaci di grandi imprese e di grandi rovesci. Italiano è stato fantastico nella Fiorentina, è fantastico nel Bologna, ma stiamo parlando di squadre con ambizioni e giocatori e calciatori molto diverse rispetto a quelle, certo, con cui partirebbe il Milan.
No, no, sei stato chiaro. Ti ringrazio Fabio, so che devi andare,
Fabio.
Grazie, a presto.
Ciao.
Umberto, poi mi puoi dare anche tu un po' il tuo pensiero sul Milan, su questi nomi, sul direttore sportivo, sull'eventuale scelta dell'allenatore? Noi abbiamo fatto il titolo Il Milan pensa italiano, perché tra l'altro sarebbe, dopo Fonseca, eventualmente con Cesao, un allenatore italiano in tutti i sensi, no? Di nome e di fatto.
Guarda, il discorso Paratici, mi sembra che la squalifica sia un qualcosa che è troppo pesante. Cioè, il Milan non può prendere un direttore sportivo e poi farlo entrare a lavorare a metà luglio, quando magari molte cose di mercato sono già decise. Soprattutto devi decidere un allenatore. Decidi un allenatore senza che ci sia già un direttore sportivo. Mi sembra che la squalifica lo tagli un po' fuori. Sarebbe troppo aspettare fino a luglio per il nuovo direttore sportivo. L'allenatore, io penso che soprattutto il Milan deve mettersi chiaramente in mente come agire dal punto di vista societario. Perché tu devi prendere un allenatore e poi questo allenatore, se non è un top, va comunque difeso e protetto. Il Milan ha lasciato prima Fonseca, adesso con Cesao in balia dei risultati e di tutto. Cioè la pochezza della società è il vero problema del Milan oggi. Sì, sì. Cioè, Ibra, fino a quello che ha fatto quest'anno, non serve assolutamente a nulla, se no per fare due balletti, non quelli come con Cesao, ma insomma, due apparizioni televisive da showman, ma... di terzo ordine e basta. Cioè, il Milan è lì che deve, il problema è quello. Se tu hai un allenatore di un certo tipo, poi va protetto dalla società. Ricordiamoci Sacchi e Berlusconi, se quel Sacchi fu protetto da Berlusconi, se no dopo 3 mesi era già a casa. Poi quello che ha costruito lo abbiamo visto, ma è sceso in campo il presidente, lo ha protetto e i giocatori lo hanno seguito. Adesso al Milan non c'è nessuno che può fare qualcosa del genere, con Fonseca prima e con Conceição oggi. Il problema del Milan è la società. Poi, se si sceglie un allenatore, si scelga un progetto che possa arrivare all'anno successivo, si scelga cosa fare con quei grandi che adesso sembrano in partenza, da Leao a Maignan a Teo. Cioè è un Milan che arriverà alla fine di quest'anno e rischia di dover ricominciare da zero,
sì.
Col fatto che tu hai vinto lo scudetto solo 2 anni fa. Quindi è clamoroso quello che è stato buttato via.
Ma è stata anche smantellata una squadra, perché se vai a vedere
la squadra è stata distrutta la società da un certo punto di vista, e quindi senza costruire nulla per adesso. Per adesso su che cosa
hai distrutto, non costruito. Hai distrutto, non costruito.
Hai distrutto senza rivedere l'orizzonte per poter ricostruire.
Che è una cosa strana, tu vinci lo scudetto, da lì dovresti costruire, invece sono andati via tutti, i direttori hanno cambiato tutto. Tu Stefano, questo nome qui di italiano lo vedresti al Milan in una condizione di questo tipo, oppure non è il caso?
Guarda, io come ti ho detto ieri,
questa è la fotografia attuale, cioè nel senso il Milan
tu
è questo.
Tu puoi prendere pure il milione alla donna, cioè bisogna vedere che gli equilibri cioè prima devi aggiustare in alto e poi cascata viene tutto il resto. Non basta italiano, non basta basta dobbiamo capire cosa farà il cardinale e soprattutto Ibrahimovic, il ruolo di Ibrahimovic, perché come dice Umberto giustamente, cioè un ruolo fondamentale, se ha tutto questo potere come sembrerebbe avere, è un problema. Cioè, che cosa bisogna attendere qui? La crescita individuale di Ibrahimovic, l'insediamento di Cardinale? Cioè, il Milan è una società importante,
certo.
Il tempo è relativo. Poi puoi prendere italiano, puoi prendere quello che ti pare, ma insomma è bruciato 2 allenatori, come ha detto Umberto, è distrutto, come hai anche sottolineato tu, tutto quello che avevano costruito. Con fatica, Massara e Maldini, perché non è che è arrivato così lo scudetto,
c'è stata
la difesa di Pioli, volevano Ragnic. C'è stato un lavoro anche dialettico, politico, tra virgolette, e di competenza
è stato
superiore. Ora, se il giochino è chi è più bravo tra Zlatan e Maldini, cioè questa è la... Il Milan si è ridotto a far vedere chi è più alto, più biondo, che c'ha gli occhi azzurri, no, per non dire una volgarità.
No, abbiamo
quindi
capito.
Insomma, mi hai capito?
Sì, molto.
Mi sembra che si stia riducendo tutto a quello. Cioè, dobbiamo aspettare che Ibrahimovic a dirgli: però hai visto quanto è bravo, è più bravo di Maldini. E questo si sta riducendo a questo il Milan.
No,
e noi, capito?
Assolutamente. Umberto, prima di salutarti ti chiedo una cosa. Siamo a poche settimane, cioè un paio di settimane, no, una settimana, inizio della Formula 1. Che ci dobbiamo aspettare da questa Ferrari?
Pure lì.
Ci dobbiamo aspettare una bella stagione. Secondo me la Ferrari non parte favorita, perché in questo momento la McLaren mi sembra che abbia qualcosa in più, però è un campionato lunghissimo perché sono 24 gare e credo che ci siano 4 scuderie che possono lottare molto vicine, e la Ferrari è lì, la Ferrari può farcela. Certo, bisogna stare attenti alla coppia, ti sei portato in casa una coppia che potrebbe scoppiare, ma anche una coppia di grande appeal, insomma sarà un campionato molto, molto interessante e speriamo divertente. Poi finalmente avremo anche un pilota italiano su una macchina vincente come la Mercedes con il bolognese Antonelli. Quindi insomma quest'anno ci sono tanti interessi per il mondiale che partirà tra 15 giorni.
Stavo pensando, Umberto, e ti saluto, hai detto una coppia, insomma, Hamilton e Leclerc, che quest'anno possiamo dire che Ferrari e Ducati si sono messi dentro delle coppie abbastanza, no? Incandescenti, diciamo così,
no? Differenza che sai che in Ducati mi sembra che Marquez si sia già preso in mano la situazione, che possa diventare, perché Marquez è indubbiamente un pilota straordinario. Per me rimane sempre un piccolo uomo, ma un grandissimo pilota, e con quella moto lì ha scherzato con tutti, quindi quello,
vediamo un po'.
Se andava avanti così rischia di vincere il mondiale molto presto.
Vediamo un po'. Umberto, Umberto, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Grazie Umberto Zappelloni, lo ringraziamo. Allora, abbiamo chiuso appena questo blocco, torniamo tra pochissimo perché arrivano altri amici che in questo lungo pomeriggio e tanti temi da affrontare. Ritorneremo un attimo sull'Inter, quindi state con noi a tra poco.